Dal Vangelo secondo Giovanni. I giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come può dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose: non mormorate. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede alla vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Questo è un passaggio classico del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni non racconta l'Eucarestia. Sappiamo che l'Eucarestia è raccontata da Marco, Luca e Matteo e anche da San Paolo, una lettera ai Corinzi. Giovanni non racconta l'Eucarestia, ma racconta l'altra parte dell'Eucarestia, sarebbe la lavanda dei piedi. Di per sé sono due cose complementari, anche se noi facciamo soltanto diciamo l'ultima cena. E qui Gesù dice: io sono, quindi nome di Dio, il pane vivo, vivente, disceso dal cielo, che non disceso al passato, è al presente, che discende continuamente dal cielo, dalla dimensione dello spirito, cielo e dimensione dello spirito. Nulla succede a caso, tutto quello che mi accade è per il mio bene, dice Paolo nei Filippesi. Quindi tutto quello che ci accade è quello che ci accade, almeno a me e a voi che siete collegati con me, è il discorso per ora della messa. E allora ci invita ad una riflessione su questo pane, pane vivo, che noi dobbiamo mangiare, e la sua carne, e per avere questa vita in pienezza. Ma siamo sicuri che si ferma soltanto all'Eucarestia? E anche all'Eucarestia così come è oggi. Gesù ha detto chiaramente: misericordia io voglio, non sacrificio. È una parola del profeta Osea e Gesù la cita due volte, non una volta, due volte. Tra tutto i libri dell'Antico Testamento Gesù cita questa frase del profeta Osea per ben due volte, per vietare il sacrificio. Misericordia, io voglio, non sacrificio. E tra l'altro, Renata ci ha letto il passo del Levitico, un libro ostico dell'Antico Testamento, pieno di dove il sacrificio per il perdono dei peccati avviene attraverso l'immolazione di agnelli. e i capretti invece venivano mandati nel deserto sempre per il sacrificio del peccato della comunità. Quindi un peccato personale, devi andare alla macelleria Galliano e compri un agnello e lo porti ai preti che se lo mangiano. Invece, per il peccato della comunità, devi prendere un capretto, imporre le mani, ci hai detto che imponi le mani sul fegato, ma la comunità imponeva le mani sul capretto e il capretto veniva mandato a Azazel, veniva mandato nel deserto perché il diavolo se lo mangiasse e mangiandoselo il diavolo si mangiava anche tutti i peccati della comunità. Queste sono cose che appartengono all'ebraismo, sono cose che appartengono all'Antico Testamento. E adesso noi abbiamo il sacrificio della messa. Ma siamo sicuri, ecco, adesso, siamo sicuri che il Signore vuole questo per noi e così come lo viviamo? E lo vive adesso la Chiesa, e perché noi, per carità, adesso è un discorso per vedere quello che il Vangelo ci dice, per vedere quello, poi ognuno continueremo a fare le stesse cose, però cosa dice il Vangelo e cosa ci dice Gesù? E Gesù ha detto solo una volta nel Vangelo di Luca, fate questo in memoria di me. E questo fate questo in memoria di me, sicuri che è un sacrificio, aggio fatta a parte mia, facciamo un culto che dura mezz'ora, un'ora, oppure quelle di Padre Giuseppe che durano 3 ore, va bene, belle, tutto, ma fate questo in memoria di me, lo dice soltanto nel Vangelo di Luca, che poi ha schifio finio, nel senso che dopo aver detto questo, ma povero Gesù. Povero Gesù, e con la comunione in bocca, a volte mi viene da lamentarmi dei miei collaboratori, e Gesù dice: ma li hai visti i miei? Guarda il Vangelo. Oppure quando Santa Margherita Maria si lamentava col Sacro Cuore, dicendo, si lamentandosi delle consorelle che erano quelle che erano, e Gesù diceva: ti lamenti tu per 4 dispetti che ti fanno e le mie spose, ma hai visto quello che ho passato nella passione? Perché cosa è successo quando con la comunione in bocca, ancora la comunione in bocca, cominciano a litigare, scritto nel Vangelo di Luca, cominciano a litigare, chi è più importante? Chi è più importante, Francesca o Anna Mazzonselli? Chi è più importante, Agida o Francesca Fratini? Per non dire gli altri. Chi è più importante? Cominciano a litigare. E chi sono i 12? Ah, 11, no, c'erano ancora 12. Non so se adesso non mi ricordo se già Giuda se n'era scappato a chiamare le guardie. C'era Gesù che gli ha detto che tra poco l'avrebbe arrestato. Le guardie dietro la porta, pronti, e loro con la comunione in bocca litigavano per chi era il più importante. Chi è più importante? Cioè, Gesù poteva dire va bene, lasciamo traperdere, non perdere. E quindi, tornando a noi, fate questo in memoria di me. Io sono convintissimo, bellissimo il culto della messa, infatti io, se vi ricordate, tra le tante trasgressioni, io quando dicevo questo è il corpo offerto in sacrificio per voi, non lo dicevo, e dicevo questo è il mio corpo donato per voi, come è scritto nei Vangeli, come è scritto nei Vangeli e come tutte le altre conferenze episcopali in Francia e in Spagna dicono donato, solo in Italia la CEI ha imposto che bisogna dire sacrificio, il sacrificio della messa. Dimenticando che Gesù ha vietato ogni sacrificio. E aggiufatta a parte mia, siamo sicuri che
l'Eucaristia è fate questo in memoria di me e celebrare un culto, che va benissimo, ma non è quello che ha detto Gesù. Gesù ha detto fate questo in memoria di me, fatevi mangiare, che tra l'altro è il significato primo dell'Eucaristia. Difatti il prete o l'accolito, quello che vi dà la comunione, vi dice il corpo di Cristo e voi dite Amen. Di per sé dovrebbe essere anche il sangue di Cristo e voi dite Amen, perché Gesù ha detto mangiare il mio corpo e bere il mio sangue. Quei poveri ebrei che l'ascoltavano si saranno strappati i capelli, perché c'è scritto chiaramente nella Bibbia che il sangue non si può bere. E quando mangiavano gli agnelli, prima li dovevano far uscire tutto il sangue. Però che significa? Significa il corpo di Cristo, noi siamo quello che mangiamo. Se mangiamo Cristo, noi diventiamo Cristo e quindi come Gesù e con Gesù noi offriamo la nostra vita. Fate questo in memoria di me, significa come Gesù ha speso tutta la sua vita facendo il bene, passò sanando e beneficando tutti coloro che erano prigionieri del diavolo. Questo ha fatto Gesù, anche noi, mangiando lui. Dovremmo andare per le strade del mondo, ognuno nella sua vocazione, facendoci mangiare, portando il bene, portando il bene. E anche il sangue di Gesù significa, sangue di Gesù, amen, significa io faccio questo. Senza lasciarmi condizionare da tutte le difficoltà, sino al martirio del sangue. Mi possono ammazzare, ma io continuerò ad annunciare il Vangelo. Mi possono ammazzare, io continuerò a fare il bene. Perché quando tu annunci il Vangelo e fai del bene, si smuovono tutte le forze degli inferi, anche se Gesù ha detto la mia chiesa, gli inferi non prevarranno sulla chiesa, quindi è già sconfitto in partenza, però ti dà fastidio. Ecco qua, per la grandezza delle rivelazioni, Satana ha mandato il suo angelo a schiaffeggiarmi. Io ve lo dico come testimonianza, perché io sono un prete bravino e quando faccio queste bellissime giornate dove voi andate, io alla porta so che mi aspetterà qualcuno delle persone più care. E te, cataretti, sta tempolata, ecco ti do questo schiaffo. E io dico, lo schiaffo di Satana. Ridono perché l'ultima volta Patrizia, ciao Patrizia, come stai? Vuoi guarire? Lode. Cominciò con una tiritera, disse, che cos'è? Hai cominciato tu con lo schiaffo di Satana? Sei tu oggi l'incaricata di schiaffeggiarmi? E tenetevi anche qua, adesso partiamo domani, chi parte domani mattina, sappiate che l'angelo di Satana è pronto per darvi uno schiaffo. E mi hanno rubato la gioia e cosa. E fa parte del gioco. Per la grandezza delle rivelazioni, per la grandezza delle cose che vi sto dicendo, se riuscite a capirle, tupla! E te, pigliatilla, prenditela. E quindi il sangue. Io sino all'effusione del sangue, se tu bevi, vi ricordate ante Covid, quando facevamo le messe, c'era il corpo e il sangue di Gesù. Significa proprio questo, mi possono ammazzare, io continuerò. E questo lo deduciamo da quello che è la Sacra Scrittura. In questo passo che abbiamo eletto. I giudei si misero a mormorare contro Gesù. Siamo in Galilea, doveva scrivere i Galilei. Invece i giudei, perché i giudei nei Vangeli sono quelle persone contrarie a Gesù. Queste persone contrarie e non mormorano. Questo non è mormorare, è contestare. Queste persone contrarie a Gesù stanno contestando. Ecco, non so con chi parlavo ieri, Gesù non ha fatto le scuole rabbiniche. Ma tu sei il figlio del falegname, ma che cosa ci vuoi insegnare a noi? Ma ti conosciamo? Ecco il punto. Ti conosciamo. Teniamolo presente anche noi. E teniamolo presente anche noi. Margherita è figlia di Teresa e Giuseppe. La conosciamo, è figlia di Teresa e Giuseppe. La conosciamo. E Nicola, suo marito, è figlio di Giuseppe e Caterina. Li conosciamo i loro genitori. Ma attenzione, ognuno di noi è un essere unico, irripetibile, misterioso. Quindi, attenzione, noi possiamo conoscere la carta d'identità, dove sei nato, che lavoro fai, fa il generale, qual è tua moglie, che i tuoi figli, tue cose, sono cose futili del comune, ma noi non conosceremo mai le persone. L'abbiamo visto in questo post-Covid, quando la nave stava affondando, tutti i topi sono scappati. Credevamo che fossero dei pavoni. E invece erano topini, per dire. Quindi non li conosciamo, teniamolo presente, perché questa cosa succede a Gesù. Dice: non mormorate, quindi non mi contestate. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Che significa questo? E se noi riconosciamo che Dio è Padre, incontriamo Gesù. Se noi invece, e questo lo dico anche perché adesso ci sono tutte queste divinità in giro, no, divinità, percorsi spirituali che parlano di Dio, anche tutte queste profezie che a volte mi fanno leggere, parlano di Dio, non parlano né del Padre né del Gesù. Sappiate che sono false, perché la vera profezia deve riconoscere Dio come Padre e deve riconoscere Gesù. Dice: no, ma guarda, parla di Dio, parla di pace, parla di luce, parla di amore. È vero, ma manca il nome di Gesù e manca il Padre. Tenetelo presente perché tutti questi messaggi girano anche in mezzo a voi. Quella che vede qua, quella che vede qua, Madonna o Signore, tutte quelle che appaiono. Tenetele presente perché in mezzo a voi, e siete voi che me le fate leggere. Teniamo presente. E quindi nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Quando tu riconosci che Dio è Padre, incontri Gesù. Nessuno può venire a me. E legge di attrazione, diceva nelle sue bellissime catechesi Papa Benedetto, legge di attrazione. E tutti saranno istruiti da Dio. E la lettera di Giovanni parla chiaramente dicendo che non c'è nessun maestro. E Gesù ha detto: non fatevi chiamare maestri perché uno solo è il maestro, io. Quindi Gesù è il solo maestro. Ma che cosa vuole dire qui? Noi sappiamo tutto, tutto quello che c'è da sapere, la nostra anima lo sa. Il compito del predicatore, perché anche voi fate le prediche. E all'inizio della preghiera, oppure li fate anche nelle parrocchie, vedete qua ci sono tutti i cavalli maggiori. E quando noi facciamo questo, non facciamo altro che tirar fuori. Ecco, tutti saranno istruiti da Dio, lo diceva anche il profeta Geremia. Solo Dio ci istruisce attraverso lo Spirito. Come attraverso lo spirito, praticamente se quello che vi dico io ha risonanza dentro di voi, ecco allora quello è il Signore che vi sta parlando. E Se quello che vi dico io non ha risonanza in voi, ecco, allora quello è un'elucubrazione mentale, una cosa sapienziale, una cosa bella, ma non serve a niente. Tempo perso no, perché magari hai sentito una bella predica, una bella cosa. Ecco, il Signore ci ha parlato poco fa di consolazione. Ha detto dove c'è consolazione e amore. Consolazione viene dallo Spirito. Quindi ciascuno di noi oggi deve essere consolato nel senso che dobbiamo scoprire quello che lo Spirito vuole dire a noi. E ecco perché un buon predicatore, prima di predicare, prima di fare un corso, prima di fare cosa, io quello dico sempre, Signore, cosa vuoi che io dica al tuo popolo? E più volte ve l'ho detto che io purtroppo la mia mente, certe volte me li faccio a tavolino, poi alcuni giorni prima di un corso, di una giornata, il Signore mi ribalta tutto. Perché poi il Signore interviene, il Signore è vivo, questa è la cosa bella del nostro Dio. È un Dio vivo e noi siamo suoi. Quello che ha detto a Pietro, a Simon Pietro, pasci le mie pecorelle, mie. Noi siamo del Signore, noi non siamo di nessuno dal punto di vista del mondo. Pasci le mie pecorelle, pasci le mie pecore, pasci i miei pecoroni. Quindi c'è tutto, cioè, ci siamo tutti compresi. Mie. Quindi lui, Dio, attraverso il Padre, attraverso lo Spirito e attraverso Gesù, parliamo di Gesù. Perché abbiamo detto la prima sera, quando noi parliamo di Gesù, lui arriva. E mentre parlavano di queste cose, Gesù stette in mezzo a loro. E tutti noi facciamo questa esperienza, perché quando le cose vengono da, noi diciamo quello che Dio vuole che noi diciamo, ecco che Gesù arriva. E noi ci sentiamo quella gioia nel cuore. E furono pieni di gioia al vedere il Signore. Purtroppo noi non lo vediamo con gli occhi fisici, ma la nostra anima lo vede e quindi sentiamo questa gioia che certe volte non riusciamo a capire dove viene. Ve lo dico io, viene da Gesù che è in mezzo a noi. A volte qui, a volte in questo, siamo nel gruppo di Ponte Gagnano e diciamo grazie al gruppo di Ponte Gagnano che supporta tutto questo lavoro, ma io il lunedì e il martedì ogni mese vengo a Ponte Gagnano e a volte arrivo e li vedo tutti con i capelli ritti perché hanno litigato, sono stanchi, sono arrabbiati, sono cose. Quindi arrivo con tutti i capelli ritti, me ne vado martedì che sono tutti belli, gioiosi, con tutti. Perché? Non perché io sono un bravo animatore, è Gesù che è venuto. Pasci le mie pecorelle, Gesù che si prende cura di questi quattro scarcagnati. Ecco qui la bellezza. Tutti saranno istruiti da Dio. È lui, diceva Benigni il mostro, è lui, Gesù, è Gesù che viene a istruirci. E poi qui dice: chi crede, bellissimo. Adesso il nozzo venisse. Hai freddo? Mettiti una ghelana, mettiti la prima si mettevano le sottane. Ok. E chi crede ha la vita eterna. Chi crede? Il credere è la vita eterna, che non significa andare in paradiso. È la vita dell'eterno, la vita di Dio. Credere allora non è credere ad un dogma, credere che Dio esiste. Credere significa credere al messaggio e vivere da Dio, vivere da Dio. Chi crede ha la vita di Dio. Ecco allora che veramente, allora il credere non è quelle quattro cosine, quelle quattro cose del catechismo, oppure come la giallista ancora con Salve Regina perché gliel'ha insegnato al catechismo. Non mi passa. Lo racconto di nuovo. Eravamo in macchina che stavamo andando a Pesaro e abbiamo detto il rosario. Dopo, alla fine del rosario, di solito si dice la preghiera Nostra Signora: no, mi attacca il Salve Regina, gemente e piangente in questa valle di lacrime, che sia poco ci voleva e si percuoteva pure. Io ho detto: scusami, ma la giallista si chiama Stefania di Lino. Alito ha scritto tre libri gialli, sono graziosi, vi consiglio di comprarveli e li trovate su Amazon. E se no vi dico il finale. Ok, io dico: scusami Stefania, ma sto Salve Regina da dove ti viene? Eh no, l'ho imparato quando ero piccola e allora è un ritorno al passato. Ma perché tu la vestina della prima comunione te la metti? E tu sei con le cosce di fuori, ecco perché queste vestine sono quelle di quando era piccola, ecco mi cavi tutti i cosci di fuori. Ecco, ho capito adesso, questa era quella quando eri piccola e quindi si è ristretta. Attenzione che poi quando si è ristretta arriva qua, che fa? Giulio dice: ormai non cresci più, te le puoi tenere così. Ok. Lode al Signore. No, faccio l'esempio di Stefania, la giallista, perché tante volte noi continuiamo ancora con queste cose del passato. Il credere non è. Mia madre mi diceva quando eravamo piccole: siamo nati per soffrire. È vero, siamo nati per soffrire. Quando su venerdì ridi, la domenica piangi, se il venerdì ridi, la domenica piangi. Eppure non possiamo andare con queste cose a mamma o papà. Dobbiamo evolverci. Comunque la fede, è inutile che diciamo che abbiamo la fede. Siamo senza fede. Perché chi ha la fede, chi crede ha la vita eterna. E come ho detto io al medico di Oleggio, come ho detto al medico di Oleggio, l'ho detto tante volte, ma lo ripeto ancora, quando ci siamo trovati dinanzi ad un moribondo, io per l'estremunzione e lui per le ultime cose, e poi ci siamo messi a parlare, che hanno offerto, no, il caffè non ne offrono a Oleggio, insomma, no, si offre, come ci siamo messi a parlare con questo medico. E disse: padre, io sono credente ma non praticante. E io dissi: dottore, io sono praticante non credente. E lui disse: ah, padre Giuseppe, si sente parlare di lei in giro, che lei. Ho detto: sì, sono bravo, sì, su questo sì, ma non ho fede, non sono credente. Io veramente ci credo, credo che non sono credente. Perché Gesù ha detto: chi crede in me farà quello che ho fatto io, anzi farà opere più grandi, prodigi, miracoli, guarigioni. E quindi abbassiamo un po' la cresta, tutti questi professoroni, abbassiamo un po' la cresta, perché siamo bravi praticanti. Chi crede ha la vita di Dio. Quindi dobbiamo dire non soltanto come stai, tutto da Dio, questo è un altro fratellino, da vivere da Dio. Chi crede ha la vita dell'eterno, questo è. E poi continua, ecco, il pane che discende, io sono, ritorniamo. Io sono il pane vivente, il pane che dà vita. non il pane che mangiarono i padri vostri. Gesù aveva una linguccia, offendeva, no, i padri vostri. Scusa, tu sei pure ebreo, quindi era pure tuo padre, erano poi padri. I padri vostri che mangiano, perché Gesù si dissocia dal sentire comune dei suoi contemporanei. E i vostri padri mangiarono il pane nel deserto, la manna, e morirono. Io, cioè, immaginate quelli che lo ascoltavano, cioè, ma chi sono un TSO, ci devono fare? Io! Sono, quindi io sono il nome di Dio, quindi io sono Dio nell'accezione di pane, pane che dà vita, il vivente, Gesù vivo. Io sono il pane che dà vita, che discende continuamente dalla dimensione dello spirito. Quindi io sono il pane vivo che discende continuamente, il vivente, dal cielo. Se uno mangia di questo pane, quindi non è fare soltanto la comunione, ha giù fatta la parte mia. Se uno mangia, che bel gatto, gioia, Tassis, entri. Ok, e se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, ha la vita di Dio. Io veramente, i tanti che fanno la comunione, io compreso, e che abbiano questa vita di Dio, non è che si vede tanto, la vita di Dio. E qui un altro affondo, e il pane che io darò è la mia carne. E noi pensiamo alla ciccia, carne, sars, e la carne per gli ebrei è la debolezza. Il primo io, negli anni passati, ho fatto un mucchio di corsi di autostima per crescere, per cosa, e fino a quando ho capito che, come ha detto Paolo, quando sono debole è allora che sono forte. La carne, la sarx, è la debolezza, quindi non lo potevano accettare, ma neanche noi lo possiamo accettare, perché fino a quando si parla di vittorie, di cavalli e cavalieri, del Dio vincente, sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato, va tutto bene. Quando parliamo di debolezza, Gesù è un Dio debole, è un Dio che si è lasciato torturare, che si è lasciato ammazzare, e non violento, che non ha reagito, ma è questo, è la debolezza della carne, significa proprio accettare. Se noi vogliamo accettare Gesù, dobbiamo accettare la nostra debolezza, la debolezza della nostra vita, la debolezza, tante cose che a noi non piacciono, ma se noi le comprendiamo e le assumiamo, quando sono debole è allora che sono forte. E quindi, e qui concludo, che non è solo l'Eucarestia. Il pane, nella messa c'è una doppia mensa, c'è il pane della parola. Che sto pane della parola è una cosa che scorre. Ci sbrighiamo, e il prete così... prima si diceva che la messa era valida quando il prete metteva il cosa sul calice. Ma il pane della parola è il pane dell'Eucarestia. Il pane della parola noi l'abbiamo messo in secondo piano. Ma non è così, l'ho già letto, ecco, San Girolamo, l'ho citato ieri che ha fatto tanti errori, San Girolamo afferma nel 300 che il Vangelo è il corpo di Cristo, le sacre scritture sono il suo insegnamento. Quando egli dice chi non mangerà la mia carne e berrà il mio sangue, benché queste parole si possano intendere anche del mistero eucaristico, Tuttavia il corpo di Cristo e il suo sangue è veramente la parola della scrittura e il suo insegnamento. Parabola significa che questa è la presenza reale, come noi facciamo per l'Eucaristia, è la presenza reale di Gesù, di Dio, questo. Questo l'ha detto Girolamo. Poi, Benedetto XVI, che è l'ultimo Papa per tanti, è nella esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini, riprende, è bellissimo questa, più volte ho tutta segnata a fare una catechesi, ma è pesante, e Benedetto era un po' pesantuccio, e quindi è una lezione, ma prima o poi ve la farò, e Verbum Domini, dove dice lui, riprende Girolamo e dice la Bibbia, specialmente il Vangelo, è presenza reale, reale, come noi nell'Eucaristia crediamo, Salvatore, stai attento, che c'è il corpo e il sangue di Gesù vivo, e lo mettiamo nell'Eucaristia, poi non parliamo di Pontecagnano, che una volta gli girò la testa, passavano, dicevano cosa, facevano... Poi c'era il diacono triste, mamma mia, che mi faceva una tristezza, faceva con quella faccia triste. Infatti io lo chiamo l'uomo triste, ancora c'è. Lode. E Pontecagnano ha il primato di sì.
Di... Ma dopo aver preso la
prova. Pure, no? Me la ricordate la buon'anima di Fiore? Ciao Fiore, se sei in collegamento. Prende la comunione. Ma se hai preso la comunione, Gesù è dentro di te. Poi ce n'è un altro nel tabernacolo. Si butta a terra. Vabbè che Fiore è Fiore. Però, ciao Fiore. Dopo Benedetto, anche Papa Francesco lo ha ripreso nella lettera apostolica l'affetto per la Sacra Scrittura. Anche qui, bellissimo, però sono sempre quelle cose. Anche qui lui riprende sempre Girolamo, quindi anche Papa Francesco, il magistero proprio attuale, e dicendo la stessa cosa, che il corpo e il sangue di Gesù è anche l'Eucaristia, principalmente è la parola. Per carità, queste cose le abbiamo capite adesso, dice un filosofo tedesco, stamattina ci pensavo, ma non me lo ricordo, dice che quando noi siamo dentro le cose non le capiamo. Per capirle ti devi distanziare. Noi ci siamo distanziati e tutte queste cose stanno venendo fuori adesso. Quindi, ecco allora l'importanza. A me fai la lezione. L'importanza della parola. Questo è il corpo reale. Il corpo e il sangue di Cristo. Per fare il cammino, vi ricordate Elia? Elia quando scappa dalla regina Jezabele e non ce la fa più e dice Signore voglio morire, ma attenzione, tutti quelli che dicono voglio morire vogliono far morire gli altri, e lui si addormenta sotto un ginepro e l'angelo gli dà alzati e mangia, gli dà una focaccia e alcuni commenti, ignoranta, peggio di tozia, ignoranta, e dicono è l'Eucaristia. Se vedo 3.000 anni prima che venisse Gesù, è già l'Eucaristia. No, è il pane della parola. In questo cammino che noi facciamo, vi ricordate ai tempi, Francesca, non distrarti, non ti scrive tuo figlio adesso? Ti ha appena scritto, adesso io lo dirò che non ti deve scrivere quando sei al ritiro. Che belle stivaletti che c'hai, stile. Ok, ti ricordi quando tante volte facevi queste profezie che dobbiamo risalire alla sorgente? E come il salmone, tante volte risalire alla sorgente. Ecco, Elia risale alla sorgente. Per risalire alla sorgente, per due volte lui si ferma e per due volte l'angelo lo percuote e gli dice: mangia. E che cos'è? Mangia il pane. E alzati e mangia. Guardò e vide una focaccia cotta su pietre e roventi per ben due volte. Una focaccia, il pane. Se noi vogliamo risalire la sorgente, dobbiamo mangiare, ecco, la parola e poi anche andare a messa a mangiare l'altro pane. Amen. Ovviamente questo io sono, noi dobbiamo viverlo. Noi, diceva San Francesco, dobbiamo diventare la parola di Dio che gli altri devono leggere. Guardando a noi, ecco io sono il pane. Noi dobbiamo diventare il pane per gli altri. Indipendentemente dopo che noi ci siamo nutriti, anche noi, se Gesù vive in noi, dobbiamo essere pane vivo nella dimensione dello spirito. Non essere più figlio di Caterina e di Rosario Anselmo, ma essere figlia di Dio. Mi perdoni, zia Caterina. Figurati, pericoloso, guarda. Quindi arrivare a questo, essere io, essere il pane, se veramente noi siamo di Gesù. Amen.